Virtus Zallot, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a Livia e buongiorno a tutti.
E benvenuta, anzi bentornata qui nel nostro podcast, il posto delle parole per farci tornare indietro nel tempo, ma farci capire anche molto del tempo che stiamo vivendo. Racconteremo in questa, seppur breve, conversazione con Virtus Zallot il suo nuovo libro pubblicato dalla casa editrice bolognese Il Mulino, Un Medioevo di Abbracci, non solo d'amore, non solo umani. Leggo nel risvolto di copertina che Virtus Zallot è docente di storia dell'arte medioevale all'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia, è studiosa di iconografia sacra, collabora con istituzioni culturali ed enti pubblici a progetti di ricerca e valorizzazione del patrimonio artistico. Per la casa editrice Il Mulino ha pubblicato Con i piedi nel Medioevo, Gesti e calzature nell'arte e nell'immaginario, quindi Sulle teste del Medioevo, Storie e immagini di capelli. La prospettiva di racconto di Virtus Zallot, come i nostri ascoltatori hanno potuto comprendere dai titoli di quei libri, di questi libri, da una parte abbiamo i gesti e le calzature, poi abbiamo le pettinature e adesso una prospettiva veramente molto singolare, quella degli abbracci. Virtus Zallot, ma come le è nata l'idea?
Mi è nata l'idea perché capita spesso di incrociare degli abbracci, no? Pensiamo anche come durante la pandemia ci sia stato addirittura un momento in cui gli abbracci tra persone non di famiglia erano in qualche modo sconsigliati, non erano possibili, no? Forse anche questo momento, questo periodo senza abbracci ci ha fatto riflettere su quanto sono importanti. E poi capita spesso anche nella cronaca di incrociare degli abbracci, a volte esibiti in modo un po', come dire, anche quasi morboso, no? Si desta, sollecitano una curiosità proprio di cronaca, altre volte invece sono degli abbracci che hanno una grande intensità. Mi sembrava un gesto per misurare in qualche modo le relazioni tra le persone e per misurare anche il mondo quasi.
Eh sì, perché questo è un libro che racconta di arte, certo, racconta di storia, certo, ma racconta anche dell'umanità ed è un libro molto antropologico, oltre a tutto il resto, un medioevo di abbracci. Incominciamo a entrare dentro questo libro, Virtus Zallot, dalla porta principale, dall'immagine di copertina. Che cosa racconta questa immagine?
L'immagine di copertina, che è tra l'altro secondo me molto, molto elegante, no? E è un dipinto di Giovanni Di Paolo conservato alla Pinacoteca Nazionale di Siena, raffigura un paradiso, l'arrivo in paradiso dei beati alla fine dei tempi. E che cosa vediamo? Un'accoglienza fatta di calorosissimi abbracci. È bella questa immagine del paradiso come un luogo non solo rigoglioso, non solo ameno, non solo profumato, ma anche di un luogo in cui si viene ricevuti con un abbraccio. Tra l'altro alcuni si ritrovano, quindi qualcuno arriva ed è accolto con un abbraccio da chi l'ha preceduto e ovviamente si erano frequentati, si erano voluti bene in vita. Ma poi è bello vedere come invece chi arriva senza trovare qualcuno riceve comunque l'abbraccio di un angelo. Ecco, quest'idea di un paradiso come un luogo in cui si viene accolti con l'abbraccio mi sembrava significativo. Oltretutto anche nell'altra versione iconografica più antica il paradiso era raffigurato come con il seno di Abramo. Che cosa vuol dire? Abramo raffigurato come un bel vecchio, saggio, seduto, che riceve in braccio, sulle ginocchia e molto spesso abbraccia il piccolo Lazzaro, no? L'animola di Lazzaro, se si raffigura la parabola di Lazzaro e di Epulone, ma anche riceve le anime di chi arriva in paradiso ed è una sorta di grande grosso nonno che le prende spesso sulle ginocchia e le stringe in un abbraccio.
e le stringe in un abbraccio. Ed è proprio questo stringersi in un abbraccio che c'è tutto il gesto dell'umanità e del calore. Virtus Azzalotta, lei tra l'altro è nonna, vero?
Sono?
Lei è nonna?
Sì. Ecco, sono molto abbracciosa.
Ecco, e allora la sua nipotina, l'ultima volta che l'ha abbracciata, quando è stata?
10 minuti fa.
E allora arriva proprio da un abbraccio fresco, fresco nei confronti della bambina. E a questa bambina, quanti anni ha la sua nipotina?
Due piccoline.
Allora se piccola non potrà ancora raccontare di quello che succedeva nel Medioevo, ma avrà tutto il tempo per raccontarlo. E per farle amare quella storia medioevale e per far amare anche il tempo presente. E proprio cerchiamo di legare, Virtus Azzalotta, quel tempo, il tempo medioevale con il tempo presente. Quanto di questi abbracci ci parlano ancora, ci dicono molte cose a noi contemporanee, non sono semplicemente degli abbracci da un punto di vista artistico, pittorico e via di questo passo. Ma hanno qualcosa ancora, e lo avranno per sempre, qualcosa di molto contemporaneo.
Direi qualcosa che attraversa i tempi e attraversa anche lo spazio, no? Perché è un gesto davvero che ha, seppur poi con declinazioni diverse, ha una valenza quasi universale, perlomeno in alcune situazioni particolari, perché... E come dice il sottotitolo, l'abbraccio tra l'altro non è soltanto l'abbraccio affettuoso e l'abbraccio d'amore, ma ha anche tantissime altre declinazioni. Per esempio, in molti contesti ha una valenza di tipo civico, sociale, rinsalda per esempio una comunità, no? Auspica l'incontro tra dei gruppi magari in conflitto, quindi mi interessavano anche queste varianti e poi il fatto che l'abbraccio può diventare morsa di braccia, quindi con l'abbraccio si ama ma con l'abbraccio si violenta anche, con l'abbraccio si protegge ma è un abbraccio anche l'afferrare nella lotta, in fondo con l'abbraccio si trascina, si trattiene, no? E quindi di contro all'immagine, la prima immagine che giustamente, fortunatamente ci viene in mente, che è quella dell'abbraccio come gesto positivo, mi interessava anche valutarne queste altre declinazioni, queste altre funzioni e funzionalità.
Ma l'abbraccio può essere anche deprecabile e quindi pericoloso, no? Per esempio quando... Lei ricorda le parole di Clemente Alessandrino nel Pedagogo, cioè il manuale di condotta cristiana destinato ai laici, dove si legge anche quell'abbracciarsi degli innamorati per strada è segno di un insensato permissivismo caratteristico di chi ama mettersi in mostra davanti agli altri ed è un comportamento privo della benché minima grazia. Ora, della benché minima grazia, niente meno. E invece in questi abbracci quanta grazia troviamo, Virtus Azzalotta?
Troviamo abbracci che sono davvero dolcissimi. Pensiamo a quelli, per esempio, rivolti anche ai bimbi, ai bambini, perché poi mi sono occupata anche degli abbracci ai più piccoli. In effetti, questo denunciare la sgradevolezza, che è una sgradevolezza estetica ma anche etica dell'abbraccio, fa parte di una posizione che la Chiesa ha assunto in determinate circostanze e che ci porta ad osservare come il Medioevo presentasse questa doppia, due facce di una stessa medaglia. Da un lato una incredibile disinvoltura, cioè noi vediamo davvero abbracci praticati senza alcun senso di colpa, anche quando sono abbracci adulteri, quindi tra amanti, quando sono anche abbracci tutto sommato frettolosi, senza una relazione stabile, no? Cioè questa grande disinvoltura e dall'altro invece c'è l'evocarli come immagine stessa della lussuria. Pensiamo come siano e fossero raccontati gli abbracci quasi pericolosi delle donne, di donne molto sexy che cercavano di insidiare, per esempio, dei santi, dei monaci, e li tentavano anche con l'abbraccio e sollecitando in loro il desiderio di abbracciare. Quindi, da un lato, la pericolosità. Da un lato questa estrema disinvoltura e dall'altra invece il senso del peccato. Curiosamente poi il senso del peccato è evocato in alcune situazioni con immagini che sono invece molto esplicite. In periodo romanico, per esempio, spesso sull'esterno ma anche nell'interno della chiesa erano scolpite delle figure proprio a mettere in scena quelle che erano le declinazioni del male. Molto spesso ci sono figure che si abbracciano in modo molto esplicito, perché tra l'altro abbracciarsi che cosa vuol dire? Abbracciarsi può essere semplicemente il cingersi, anche quasi in modo casto con le braccia, ma abbracciarsi indicava anche il rapporto sessuale. Quindi ci sono anche delle declinazioni proprio nel significato che il termine viene ad assumere quando è scritto, ma anche quando è figurato, perché ci sono molte situazioni in cui non era possibile figurare esplicitamente un amplesso, e l'amplesso veniva in qualche modo evocato tramite un abbraccio.
È un abbraccio famoso, un gesto famoso di abbraccio e anche di straordinaria strategia, potremmo dire. E ce lo porta di fronte a noi Christine de Pizan, nella Città delle Donne. Lei lo racconta. E Christine de Pizan è una figura che non è mai abbastanza conosciuta, mai abbastanza riconosciuta. E il suo gesto è veramente il gesto delle Sabine, straordinario.
Sì, ma non solo, anche Christine de Pizan cita molti abbracci, ritorna spesso nel mio libro, ritorna in molti capitoli proprio perché ha questa vastità di esempi, di racconti. Ecco, il gesto delle Sabine qual è? Quello di abbracciare i propri figli e presentarsi sul campo di battaglia dove stavano per scontrarsi i loro padri e i padri dei loro figli, e si mettono in mezzo per impedire loro di scontrarsi, appunto, e alla fin fine di ucciderci. Quindi è un gesto per cui i bambini sono quasi esibiti per commuovere in qualche modo e per sollecitare quello che era una pietà da parte nei padri. Non ricorre solo in questa situazione, ci sono anche racconti di martiri e di madri che cercano di convincere il proprio marito a desistere dal martirio, e come lo fanno? Presentando loro e esibendo loro i bambini e recandoli loro in braccio. Quindi è un gesto che in questo caso vuole in qualche modo sollecitare un ripensamento, sollecitare una commozione. Ma Christine de Pizan cita anche, ed è direi commovente, il gesto di quella donna di cui in questo momento non ricordo il nome, che disubbidendo alle indicazioni si reca sul campo di battaglia per cercare il corpo del marito ucciso. E lo cerca in mezzo ai cadaveri, lo cerca in questa situazione terrificante, e lo trova quasi irriconoscibile oramai, davvero alterato da quello che è da quelle che sono le ferite, da quella che è la morte, eppure quando lo trova lo abbraccia. Quindi sono spesso, ci sono molti di questi racconti che nei quali l'abbraccio in qualche modo diventa risolutivo, perché nei racconti viene citato proprio quando assume un ruolo determinante, diventa spesso uno snodo narrativo, diventa un qualcosa che è capace di modificare il corso della storia, oppure di concluderla, oppure di rilanciarla. È un gesto apparentemente banale, ma che poi nelle trame, nelle sequenze narrative, banale non è mai.
Nel corso delle mie passeggiate, e chiedo scusa a Virtus Zallot se parlo di me, compio quest'atto di vanità, ogni tanto raggiungo Manta, lo studio da dove stiamo parlando è a distante pochi chilometri, a Saluzzo esattamente, e allora andando a Manta ogni tanto ci si inoltra su per la collina e si va a vedere, a rivedere quello straordinario castello che ha una straordinaria opera d'arte tra le molte, ovvero la fontana di Giovinezza. E questa è anche la prima immagine dell'apparato iconografico di questo libro.
La fontana di Giovinezza, sostanzialmente queste acque che riescono appunto a rinvigorire, a restituire quella che è la giovinezza, la vigoria al corpo, bene, che cosa producono? Producono quasi istantaneamente, ma non solo alla Manta, anche in altre immagini, come dire, risollecitano, risvegliano immediatamente anche il desiderio di abbracciarsi. È come se questi corpi, no, che sono ridiventati belli, che sono ridiventati giovani, sentono questo impulso irrefrenabile a cercare l'abbraccio. Infatti nella fontana di Giovinezza, nel castello di Manta, ci sono delle coppie che ancora dentro il bacino d'acqua, quindi ancora prima di uscire, si abbracciano intensamente. Quindi diventa davvero un segno, una prova di questo desiderio ritrovato, di questo desiderio che è stato in qualche modo restituito.
Ma questo abbraccio, quello che stiamo per raccontare, è un abbraccio particolare, perché non si abbraccia una persona, ma si abbraccia una cosa. E questa cosa è la croce di Cristo. Ora, anche questo è un abbraccio, seppure molto diverso da quelli che finora abbiamo ascoltato da Virtus Zallot. Mi viene in mente il Beato Angelico, col crocifisso con San Domenico, tra le tante immagini. Ora, che differenza c'è tra l'abbracciare quell'oggetto chiamato croce e l'abbracciare una persona?
Beh, abbracciare la croce è una delle circostanze, delle situazioni in cui l'abbraccio assume una valenza figurata, metaforica. Abbracciare la croce è un gesto che viene tradotto come concreto, ma che assume un valore altro. Abbracciare la croce significa abbracciare il Cristo, significa quindi aderire a quelli che sono i suoi insegnamenti, significa accettare di condividere quelle che sono le sue indicazioni ed anche quelle che sono le sue sofferenze. Quindi è un abbracciare che in qualche modo visualizza l'adesione a un modo di vita, uno stile di vita. In effetti è un uso del termine che ancora oggi, no? Incontriamo, ci capita di abbracciare una fede, di abbracciare un'idea, di abbracciare un'iniziativa, non solo, ma questa figura dell'abbraccio alla croce ci fa riflettere su un altro elemento, su come nel Medioevo ci fosse molto la dimensione dell'abbracciare anche il divino. Riporto per esempio l'esperienza e il racconto di molte mistiche che nel raccontare il loro incontro con il divino lo rievocano come un incontro assolutamente fisico, corporale, cioè narrano addirittura sensuale, di una sensualità che oggi ci stupisce. Quindi, e questo perché? Perché l'intensità e l'amore per il divino veniva immaginato e visualizzato utilizzando appunto il godimento fisico corporale. E quindi abbiamo questi racconti che davvero quasi quasi ci sembrano scandalosi ancora oggi.
E certo, l'abbraccio può essere scandaloso, può essere anche un abbraccio di scandalo, come per esempio quella straordinaria opera che ogni volta che la si guarda veramente si è accolti in quell'abbraccio. Mi riferisco alla Madonna della Misericordia di Piero della Francesca. Ecco, questo è un abbraccio forse che non vede due persone abbracciarsi, toccarsi, ma è quel farsi carico delle persone, come la Madonna della Misericordia, questa straordinaria opera di Piero della Francesca, ci fa comprendere. Aumentando la capienza dell'abbraccio, il mantello si fa rifugio.
In effetti l'abbraccio ha questa valenza di protezione, no? L'abbraccio è anche uno scudo verso un esterno, ed è uno scudo fisico, ma molto spesso è uno scudo anche emotivo. Ecco, la Madonna della Misericordia interpreta appunto questa particolare funzione dell'abbraccio, ma come? Ampliando appunto la capienza delle proprie braccia mediante il mantello, perché diventa un abbraccio tanto ampio da riuscire ad accogliere quella che è una piccola comunità. Tante persone, tra l'altro noi lo conosciamo della versione di Piero della Francesca, però è una tipologia iconografica molto ricorrente, perché sono state tantissime le comunità che hanno espresso in qualche modo la loro richiesta di soccorso o il proprio ringraziamento alla Vergine tramite questa figura, quindi facendosi in qualche modo raffigurare sotto questo manto.
Un medioevo di abbracci è il libro che abbiamo raccontato insieme all'autrice Virtus Azzallot. Non solo d'amore, non solo umani sono gli abbracci contenuti in questo interessantissimo saggio pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Ma prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Molti, perché al solito io conduco avanti molte letture in contemporanea, ma qui sotto ho Le storie naturali di Plinio il Vecchio, per dire, quelle che ho qui davanti a me. Io non sono molto abituata a leggere la narrativa, per motivi anche di tempo sono più attirata da quelli che sono dei saggi, ecco, e quindi sto andando con Plinio il Vecchio, sto rileggendo alcuni bestiari medievali.
Ma lei ce l'ha a portata di mano La storia naturale di Plinio il Vecchio, una naturalis historia?
Scusi, non ho sentito la domanda.
Lei ce l'ha comodo a portata di mano? Mi sarebbe bello ascoltare l'incipit di questo libro straordinario.
Allora, ovviamente questo è un estratto e è il libro ottavo. Però ecco, devo dire che lei è molto molto più bravo a leggere di quanto non sia io, e quindi non lo so. Se possiamo farlo, cosa dice?
Ma certo che possiamo farlo, è sempre un piacere ascoltare, prego.
Proprio all'inizio, aspetti che sto cercando di capire come comincia. Ecco, quindi passiamo a trattare ora di tutti gli altri animali e cominceremo con quelli terrestri. I più grandi e anche i più vicini all'uomo per le loro capacità sensoriali sono gli elefanti. Infatti essi comprendono la lingua del paese dove sono nati, è bellissima questa cosa, ed obbediscono ai comandi ricordando ciò in cui sono stati ammaestrati. È bella però l'immagine dell'elefante che conosce.
È straordinaria questa immagine. Tra l'altro, a proposito di animali, Virtus Azzallot, comprendiamo anche il perché lei lei diceva: sto leggendo la storia naturale di Plinio il Vecchio, ma sto leggendo anche dei bestiari, quindi c'è un rapporto, c'è una relazione tra queste letture.
Sì, sì, perché sto già immaginando quello che potrà essere una il prossimo libro un po' importante.
Io ma
sto
già qui, ma qui ci fermiamo, perché il prossimo libro sarà poi oggetto di una prossima conversazione. Intanto ai nostri ascoltatori ricordiamo Un Medioevo di Abbracci di Virtus Zallot, libro pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Intanto grazie davvero Virtus Zallot e buona giornata.
Buona giornata a tutti e buona continuazione, buona lettura direi soprattutto.